Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Strage in Afghanistan per il bombardamento di un ospedale. Kabul parla di 400 morti e accusa il Pakistan. Forte rischio di nuova escalation del conflitto. Nuovi attacchi nella notte in Medio Oriente. Colpita anche l'ambasciata americana a Baghdad. Intanto Trump chiede alla Cina di rinviare l'atteso incontro di fine mese. Chi è sovraindebitato deve avere una seconda opportunità. Il Consiglio degli Stati approva la proposta del ministro Jans. Il dossier torna al nazionale. Anche il Ticino ha la sua rete di punti di raccolta d'urgenza. 160 in tutto il cantone serviranno ad aiutare la popolazione in caso di eventi straordinari. Apriamo dunque con l'Afghanistan, dove il bombardamento di un ospedale nella capitale Kabul ha provocato numerose vittime. I morti sarebbero oltre 400, più di 250 i feriti, secondo quanto affermano per ora le autorità afghane, che accusano del massacro il vicino Pakistan. Il Pakistan respinge l'accusa affermando di aver preso di mira infrastrutture militari, ma sentiamo cosa si sa finora dalla nostra collaboratrice nella regione, Chiara Reid.
L'Omar era un ospedale per la riabilitazione dei tossicodipendenti. Era moderno, 4 piani, 2000 letti. Ora restano un cumulo di detriti e mura avvolte dalle fiamme. I morti, secondo i talebani, sarebbero oltre 400, una strage. Bisognerà attendere per sapere da fonti indipendenti. I testimoni parlano di un jet che avrebbe lanciato le bombe. I talebani non hanno dubbi e denunciano il Pakistan per questo attacco contro civili. Ma il portavoce del premier pakistano respinge le accuse dicendo che solo target militari e nascondigli di terroristi sono presi di mira, inclusi depositi di armi e munizioni. Fatto sta che tutti gli indizi puntano proprio al Pakistan, che sta portando avanti una intensa campagna di bombardamenti lungo il confine e nelle città afghane. E questo nonostante la Cina abbia recentemente incitato i belligeranti ad accettare la sua mediazione per porre fine al conflitto, dopo che un primo accordo di cessate il fuoco firmato in Qatar in ottobre non aveva tenuto. Invece, sullo sfondo della grave crisi medio orientale, ecco che si riattizzano anche le dispute regionali come questa. Il Pakistan è convinto che nel territorio afghano trovino protezione i perpetratori di frequenti attacchi in Pakistan, come i pakistani talebani. Questo attacco, che se confermato macchierebbe il Pakistan di gravissime violazioni dei diritti umani, arriva poche ore dopo una risoluzione di condanna del Consiglio di Sicurezza dell'ONU contro invece l'Afghanistan per la proliferazione delle attività terroristiche. Mentre l'ospedale, centro di riabilitazione, continua a bruciare, si attende una missione e una certezza sugli autori di questo atto criminale.
Per gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente si segnala un morto ad Abu Dhabi provocato dal frammento di un missile intercettato. In Iraq un attacco con droni e razzi ha preso di mira l'ambasciata statunitense a Baghdad. Quasi tutti gli ordigni sono stati neutralizzati, ma uno è caduto all'interno dell'area diplomatica provocando danni. Non si segnalano vittime. Si è trattato dell'attacco più intenso dall'inizio della guerra, che vede milizie filo-iraniani presenti in Iraq colpire per ritorsione gli interessi americani. Intanto il presidente Trump ha annunciato di voler rinviare di almeno un mese il vertice in Cina con il presidente Xi Jinping, previsto per la fine di marzo. Abbiamo richiesto un rinvio, ha spiegato Trump, perché è importante che rimanga a supervisionare la guerra. L'amministrazione nega che questo rinvio sia dovuto al rifiuto di Pechino di aiutare gli Stati Uniti a ripristinare il traffico marittimo nel Golfo Persico. Nella notte intanto ci sono stati nuovi raid israeliani su Teheran e anche sulla periferia sud di Beirut, in Libano, che si chiede in Libano se sia ancora possibile evitare un'invasione. Le operazioni di terra intanto continuano e le postazioni occupate da Israele aumentano. Nel 2024, quando c'era stato l'ultimo cessato il fuoco, erano 5, ora se ne contano 20. Ritroviamo allora la nostra inviata in Libano, Naima Kikerio. Quali sono gli aggiornamenti di queste ultime ore?
Nella notte ci sono stati scontri lungo più assi nel sud, vicino alla costa e soprattutto nella parte centrale della linea di demarcazione fra Libano e Israele. In alcune zone l'esercito israeliano è riuscito ad avanzare ancora, arrivando anche a oltre 10 chilometri in territorio libanese. In altre, Hezbollah è riuscito a respingere tentativi di infiltrazione. Queste operazioni andranno avanti e questo non ce lo dice solo quanto succede sul campo. Ieri sera Israele ha infatti annunciato che sta mobilitando altri riservisti. Ci sono poi le parole del presidente israeliano che alla stampa ha detto: gli sforzi per sradicare Hezbollah sono arrivati a un punto di svolta. Isaac Herzog ha parlato di momento storico e ha chiesto ai paesi europei di sostenere gli obiettivi di Israele. È un appello, fra l'altro, che arriva poco dopo una dichiarazione congiunta di Germania, Canada, Francia, Italia e Regno Unito, che hanno invece chiesto di scongiurare questa operazione terrestre. L'hanno chiamata così, non hanno parlato di un'invasione come si fa invece qui in Libano, perché ci sarebbero conseguenze devastanti a livello umanitario. Gli sfollati in Libano sono già oltre 1 milione, che è tanto, è il 20% della popolazione, e già questa è una situazione molto difficile. Però ci sono anche tanti libanesi del sud, soprattutto nei villaggi non sciiti, che rifiutano di sottoporsi agli ordini di Israele. Non è la nostra guerra, dicono, però i rischi di finire in mezzo agli scontri a fuoco e di essere bombardati per queste persone che non vogliono saperne né di Israele né di Hezbollah aumentano di ora in ora.
E di fronte alla situazione sempre più drammatica per i civili coinvolti nel conflitto, soprattutto in Libano, la catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni che si possono fare da subito sul sito www.catenadellasolidarieta.ch, via Twint o negli uffici postali con la menzione Libano. Nella notte la difesa aerea russa dice di aver abbattuto più di 200 droni lanciati dall'Ucraina verso Mosca e altre regioni della Russia. Intanto la Moldavia sta affrontando un'emergenza idrica a causa di un attacco russo contro un impianto idroelettrico nel sud dell'Ucraina, che ha provocato una fuoriuscita di carburante e il conseguente inquinamento della rete di fornitura di acqua potabile in varie città. E parliamo ora di un altro aspetto della guerra in Ucraina, il reclutamento di soldati africani da parte della Russia. Dopo le denunce di diversi governi del continente africano, Mosca ha ora raggiunto un accordo con il Kenya per non reclutare più i suoi cittadini. Questa mossa potrebbe costituire un precedente per le altre nazioni africane coinvolte. Ce ne parla il nostro collaboratore da Nairobi, Freddy Del Curatolo.
Vittime di proposte spesso ingannevoli, di reti criminali o anche solo della disperazione, sono migliaia gli africani che sono stati arruolati dall'esercito russo e sono finiti a combattere in Ucraina. 1000 solo dal Kenya, secondo l'intelligence di Nairobi. 10 morti accertati, ma 28 sono le persone disperse da settimane e una quarantina sono stati gravemente feriti. Anche il governo ghanese ha denunciato una storia simile. Le sue vittime sarebbero 55. Più di 1000 i soldati al fronte, anche secondo il Camerun. Dopo le proteste di questi ed altri paesi come Zimbabwe e Sudafrica, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha ricevuto ieri a Mosca il suo omologo keniano Musalia Mudavadi. I due hanno confermato di aver raggiunto un accordo per fermare il reclutamento di keniani, anche se Lavrov ha precisato che tale accordo non sarà retroattivo. Chi ha accettato di combattere in Ucraina per i russi, specie se volontariamente, non sarà rimpatriato a spese del governo russo. Tutti quelli che invece arriveranno da oggi in poi, secondo Mosca, saranno rispediti nel loro paese. La vicenda dei soldati africani era iniziata alcuni mesi fa, dopo che un maratoneta keniano, ingaggiato da un'organizzazione russa per gareggiare in una competizione, si era arreso all'esercito di Kiev e aveva raccontato di essere stato raggirato. Da quel momento sono aumentate di giorno in giorno le denunce di familiari di persone che da tempo non danno loro notizie. Le indagini dei servizi segreti keniani hanno scoperto una rete criminale che portava, spesso con la promessa di tutt'altro lavoro, cittadini dall'Est Africa a Mosca, anche tramite gli Emirati Arabi. Ora anche gli altri governi che hanno denunciato questa situazione sperano di raggiungere con Mosca un accordo simile a quello del Kenya.
Adesso i lavori alle Camere federali. Ieri il Consiglio degli Stati ha deciso di concedere alle persone sovraindebitate una seconda opportunità per tornare a vivere in modo indipendente. Vani i tentativi dell'UDC di bloccare il progetto che la Camera Bassa aveva già affrontato. Sentiamo allora i dettagli di questo dossier delle Camere con Alessio Veronelli da Berna.
Consiglio nazionale, dove la maggioranza aveva già deciso che le persone sovraindebitate devono poter sanare la propria situazione finanziaria e avere dunque una seconda possibilità. Troppe persone, migliaia in Svizzera, restano infatti intrappolate a vita nella spirale dell'indebitamento.
Es kann nicht sein, dass jemand
Non si può però permettere a gente che ha vissuto nel lusso o comunque al di sopra delle proprie possibilità di cavarsela così, ha argomentato l'UDC svittese Pirmin Schwander, che chiedeva la non entrata in materia. Critico anche il presidente dell'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri, il centrista ticinese Fabio Regazzi, secondo cui molte delle persone interessate sono responsabili della propria situazione finanziaria. Per la maggioranza spetta però alla giustizia distinguere i casi, con le persone sovraindebitate per evidenti colpe proprie ad essere comunque relativamente poche rispetto a quelle in una situazione del genere perché senza lavoro o con uno poco retribuito o altri fattori ancora come divorzi o malattie.
Es geht nicht darum, Geschenke an Personen zu verteilen, die nicht mit Geld umgehen können.
Qui non si tratta di fare regali a chi non sa gestire i soldi, ha sostenuto il consigliere federale Beat Jans, bensì di evitare che si creino situazioni socialmente ed economicamente dannose per tutti i contribuenti. Debiti cancellati entro 3 anni, a condizione di stare entro i limiti di un minimo vitale e versare il resto dei propri guadagni ai creditori. Poste poi alcune condizioni, come l'impossibilità di ripetere questa procedura, mentre delle divergenze fra le Camere restano ora ad esempio su eredità o vincite al gioco. Il dossier torna così al nazionale.
Già diffusi nel resto della Svizzera, i punti di raccolta d'urgenza per la popolazione sono ora una realtà anche in Ticino. Ce ne sono 160, ogni comune ne ha almeno uno e sono luoghi di riferimento in situazioni straordinarie. I dettagli con Cristian Gelardoni.
I punti di raccolta d'urgenza sono nati nel 2015 nel canton Argovia pensando a possibili incidenti nucleari e per questo motivo si sono diffusi in Ticino solo ora seguendo un obbligo federale. Il riassunto sul loro scopo col capo della sezione del militare della protezione della popolazione Ryan Pedevilla.
I PRU servono principalmente per garantire la comunicazione d'urgenza con gli enti primo intervento, quindi se ho bisogno di pompieri, ambulanze o polizia, ecco che avrò, grazie al sistema Policom, una rete sicura che mi permetterà di comunicare anche qualora la rete pubblica rispettivamente l'energia non fosse garantita. Per quanto riguarda invece l'uso puntuale, potrebbe essere che viene distribuita dell'acqua potabile in caso in cui appunto non fosse possibile erogare acqua presso le abitazioni in un determinato perimetro di un comune, rispettivamente potrebbe essere distribuito materiale sanitario, posso pensare alle mascherine piuttosto che altri generi di prima necessità.
Si parla di comunicazione in caso di urgenza quando i normali vettori non funzionano. In situazioni simili la popolazione potrebbe pensare di dirigersi verso i rifugi gestiti dalla protezione civile. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni. I PRU sono di competenza comunale. Si è però pensato di utilizzare dove possibile gli stessi posti.
I 100 comuni ticinesi hanno identificato 160 punti di raccolta in caso d'urgenza. Talvolta potrebbero anche essere vicino al rifugio pubblico, ma non necessariamente, proprio perché si tratta soprattutto di un punto di informazione, di controllo, ma anche di erogazione, per esempio, di beni essenziali alla vita, e quindi si tratta comunque di due cose completamente differenti. I rifugi sono fatti per proteggere in caso di situazioni molto più catastrofiche o anche di accogliere persone in caso di necessità di evacuazione, mentre i PRU sono soprattutto dal punto di vista informativo e di controllo per situazioni di crisi o emergenza.
Dal Covid all'alluvione in Valle Maggia, negli ultimi anni non sono mancate le situazioni in cui questi punti sarebbero stati attivati.
E ora parliamo del castoro, un roditore molto utile alla biodiversità. È quanto rivela uno studio realizzato su incarico dell'Ufficio Federale dell'Ambiente. Gli esperti sperano che questi risultati consentiranno di integrare meglio questi animali nelle politiche pubbliche. Ci dice di più Paola Latorre.
Il castoro era sparito dalla Svizzera, ma nel 1956 è stato reintrodotto in alcune regioni dell'Altopiano e nel 2022 sono stati recensiti circa 5.000 esemplari. Troppi?
C'est juste le nombre qu'il faut.
È il numero giusto, ci dice Cécile Auberson, coautrice dello studio pubblicato ieri, che rivela quanto possa essere utile il castoro. Sapevamo dell'impatto positivo, ma non ci aspettavamo che fosse così forte. Ci ha stupiti inoltre che il castoro ha un effetto anche nei corsi d'acqua canalizzati vicino alle attività umane. Può far tornare delle specie sparite. Con le loro dighe, inoltre, fermano l'acqua che quindi ha tempo di infiltrarsi e ricaricare la falda freatica. Nei 16 territori studiati, il numero di specie animali e vegetali è aumentato di 2,6 volte e il numero di individui di 5,9. In Cechia, i castori hanno persino fatto risparmiare del denaro pubblico. C'era questo progetto da oltre 1 milione di euro per una rinaturazione. Era fermo da tempo, poi è arrivato un castoro, in una notte costruita una diga e il progetto è stato portato a termine, senza spese. Possiamo immaginare una cosa del genere anche in Svizzera. I contadini però non vedono di buon occhio il roditore, perché mangia il mais, le barbabietole e con le sue dighe può provocare l'inondazione dei campi. In certi casi i castori possono essere abbattuti. La legge in effetti lo prevede, precisa ancora Cécile Auberçon. Ma prima di uccidere un castoro bisogna adottare le misure a disposizione, per esempio una recinzione elettrica per i campi di mais. Con l'aumento dei castori aumentano i conflitti, e lo diciamo nel nostro studio, ma serve una soluzione condivisa e mantenere le superfici inondate per tutti i benefici di cui parlavo prima. Il castoro in Ticino non c'è. Potrebbe arrivare probabilmente da sud, dall'Italia, perché difficilmente arriverà da nord varcando le Alpi.
Il radiogiornale si ferma qui, io vi lascio allo sport e vi aspetto alle 8. Buon ascolto.